Facciamo festa nel Signore.
Della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Han portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme con l'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là coi teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Acclamiamo alla parola del Signore. Nella intimità familiare, nel non scorrazzare da una parte o dall'altra in cerca di quasi effimere e momentanei momenti e acquimi di gioco. Pasqua 2012, che è caratterizzata in questo giorno da un brano del Vangelo di Giovanni estremamente importante, ma che è molto allusivo alla società nella quale siamo immersi e viviamo. Dopo il Signore risorto si tratta di una donna coprotagonista della risurrezione, Maria di Magdala. Gli ultimi scavi hanno messo in luce una città, Magdala, estremamente fiorente, con anche accenni nelle case di grande lusso, vicino al lago di Tiberiade. Ma Maria di Magdala, nella chiesa, nella comunità d'Oriente ed Occidente, non è famosa solo perché proviene da una città ricca, agiata, come eravamo noi qui a Parma qualche tempo fa. Sembrava che fosse la città europea. Ma Maria di Magdala è famosa nella tradizione d'Oriente ed Occidente perché la sua esistenza era stata un'esistenza di malaffare. donna che stava percorrendo un certo cammino quando ha visto Gesù. Da donna di malaffare diventa colei che segue fra le donne il Signore, il collegio apostolico. Addirittura con le loro offerte mantengono il collegio apostolico. Maria di Magdala la vediamo al mattino, quando è ancora buio, che si porta al sepolcro. E lì capita un fatto stranissimo, che lei cerca nel giardino dove è posto questo sepolcro, cerca Gesù e non lo trova. Come tante volte noi cerchiamo il Signore, lo vorremmo vedere nei segni a destra o a sinistra, da una parte o dall'altra, e ci lamentiamo perché Dio non ci fa più niente, perché Dio ci ha dimenticati nel discorso etico della nostra vita, perché Dio nella dimensione sociale non riesce più a combinare quello che sono le disunioni fra gli uomini. Ognuno sembra avere ragione. Maria di Magdala è un po' questa rappresentante della nostra società contemporanea. Però cerca, cerca, cerca appassionatamente. Il giardino non era granché vasto. Arriva al sepolcro, trova la pietra rotolata via, lui non c'è. Il suo corpo non c'è più. Il suo cadavere non c'è più. E allora si lamenta. Va a lamentarsi niente meno che dal primo Papa, Simon Pietro. Strano ma vero, Simon Pietro e Giovanni, che non si firma come Giovanni, ma dice l'apostolo che Gesù amava, che è tutt'altra cosa. Vanno al sepolcro e constatano anche loro che il corpo del Signore non c'è più. Proviamo a riflettere un attimo su questa Maria di Magdala, che in pratica aveva un amore talmente grande, talmente forte, talmente profondo per il Signore, che non si poteva immaginare. E quando Gesù poi nel prosieguo del brano del Vangelo chiamerà Maria, allora sì, lei lo riconoscerà, ma prima lo scambia per un qualsiasi giardiniere. Se tu l'hai preso da questo sepolcro e l'hai portato via, dimmi dove l'hai messo. E Maria, quando viene chiamata per nome, quando è proprio lei l'oggetto dell'amore di Dio, allora lei risponde con quel bellissimo Rabboni, maestro mio carissimo. È una pagina, questa che abbiamo ascoltato, della risurrezione del Signore, da Cantico dei Cantici, in cui lo sposo di Cristo si incontra con la povera sposa, la Chiesa, di cui Maria di Magdala è rappresentante. Ecco perché allora il discorso non è semplicemente un discorso cronologico, ma nella mente di Giovanni, quel discepolo che Gesù amava, che ha scritto, è qualcosa di ben più profondo. È un'esperienza mistica, è un'esperienza di contemplazione, è un'esperienza che quasi 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 è invisibile. Tutto era chiuso in quel Rabboni, maestro mio carissimo. E quando lei vuole prostrarsi ai piedi di Gesù, Gesù le dice: non mi toccare, devo salire al Padre mio e Padre nostro, Dio mio e Dio vostro. e l'interpretazione che è stata data del corso dei millenni, soprattutto in un tardo medioevo fino al 1700, momenti di forte timori sessuali, si diceva perché era impura come donna di malaffare, ma si era convertita. E poi Gesù non badava a queste cose più di tanto. Perché Eva, perché l'aveva detto mille volte, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue, di più. Quando ti fa la comunione, il Signore ti dice il corpo di Cristo. Noi accostiamo, dice San Paolo, Colossesi 3, 7 e seguenti, noi accostiamo Cristo corporalmente. Per cui la risurrezione non è qualcosa di evanescente, non è qualcosa di fuori da questo mondo, è dentro la nostra storia, è dentro a quel sepolcro di morte, è dentro addirittura a una donna che ha un'esperienza mistica da proporre al mondo intero. E allora il non toccarmi significa con tutta probabilità che questa donna sta facendo un cammino di fede lungo, paziente, difficile, faticoso, ma è in una direzione giusta. Quella direzione che noi tante volte dimentichiamo, perché? Ma perché ci perdiamo tanto? Perché quando le cose ci vanno male dichiariamo fallimento, ci rassegniamo a fallire, ci rassegniamo a dire ma aspettiamo un momento, vediamo come vanno le cose. E non abbiamo il coraggio di risorgere come il Signore a vita nuova, come Maria di Magdala a vita nuova. È su questo che il Signore chiede a noi, nella Pasqua 2012, di cambiare vita, di cambiare modo di esistere, di far sì che da un peccato possa derivare anche il bene della grazia, da una schiavitù del male possa arrivare la liberazione della terra promessa della Gerusalemme celeste. Quando, come, il Signore ce lo ha detto e ce lo sta dicendo ormai da 2000 anni, in un modo particolare, il suo corpo arso d'amore sulla mensa è pane vivo. È l'inno che celebriamo ai Vespri di tutta l'ottava di Pasqua, non solo, ma di tutto quanto il tempo pasquale. Il suo corpo arso d'amore sulla mensa è pane vivo. È lì che tu fai l'esperienza di Gesù risorto. Quando entri in comunione di contemplazione, come la Maddalena, che è andata in contemplazione quando lei è stata chiamata per nome. Quando il corpo del Signore è apparso a lei e da risorto lei è diventata una risorta, perché lei per prima annuncia alla comunità primitiva, Pietro e colui che amava, la risurrezione del Signore, e per primi chiamano. Coloro che amano, come ha fatto Giovanni, l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro, vide e credette. Il nostro mondo, la nostra storia, che oscilla continuamente tra precarietà e definitività. Noi oggi facciamo sempre l'elogio della precarietà. Abbiamo un lavoro a tempo, un posto a tempo. Addirittura immaginiamo la famiglia, povera gente, a tempo. Un po' ci amiamo, un po' no. Se non ci amiamo, uno va a destra e quell'altro va a sinistra. E spediamo da una parte all'altra i bambini, o i ragazzi, o gli adulti, come fossero dei pacchi postali. Se noi crediamo che Gesù è risorto, il Signore ci dà questa definitività nella nostra vita. Resurrexit sicut dixit. È risorto. dice la Chiesa da 2000 anni, come aveva predetto. È risorto e ci precede dove? In Galilea, perché anche noi diventiamo missionari del Vangelo, missionari di un mondo nuovo, missionari di una creazione nuova, missionari di un Adam nuovo, Cristo nostro Signore. Ultima osservazione, spesso e volentieri noi cerchiamo nella parola di Dio quasi quasi la bacchetta magica per risolvere i nostri problemi e non la troviamo. E ignoriamo quelli che sono invece i segni che abbiamo di tanti nostri fratelli e sorelle che pensano, che vivono sul serio, che ricercano come Maria Maddalena il senso della loro esistenza e lo trovano proprio nella risurrezione del Signore. È una poetessa della nostra comunità parrocchiale che ancora una volta ci aiuta a fare questo passo definitivo nella nostra vita, del credere che Gesù è risorto, che Gesù ci precede nella Galilea delle genti, che Gesù ci chiede di essere missionari. Dice pochissime parole questa ragazza, poetessa, però è bene che lo sentiamo, che lo avvertiamo e che percepiamo soprattutto gli intuiti che anche la mentalità umana, anche solo rimanendo tale, riesce ad aprirsi all'infinito. Dice, scrive meglio, quale spazio di ore inabitate tra mantice e brezza, l'arpa di una rondine. Una ragazza quindi che vive il senso del sepolcro tra un respiro affannoso, il mantice, ma anche la brezza di un vento nuovo. E tra questa situazione così a volte triste, di una esistenza sulla quale non riesce a trovare senso e significato, e la brezza di un mondo nuovo, esiste un canto splendido, l'arpa di una rondine che rinnova la nostra vita e ci dice: il Signore è risorto e vive per sempre.